quel mormorio? Non ti sembra d'ascoltar? Asta lieta, e focchio mio, su tre voli a trionfar. Tu mi guardi, ti confondi, ehi ragazza, non rispondi, ehi ragazza, non rispondi. Concertate la tua testa, il rimbalzo quale là, come la più gran tempesta. Gesù sembra. Sì, sì. Ma già nembo è terminato, scintillò serenità. Il destino si è cangiato, l'innocenza brillerà. Il destino s'è cangiato, l'innocenza brillerà. Il destino s'è cangiato, l'innocenza brillerà. Tu mi guardi, ti confondi, ehi ragazza, non rispondi, concertate la tua testa, e rimbalza qua e là, come la gran tempesta che di sorte su se va. Ma già l'embo è terminato, tintillò serenità. Il destino s'è cangiato, l'innocenza brillerà. Il destino s'è cangiato, l'innocenza brillerà. Il destino s'è cangiato, l'innocenza brillerà. L'innocenza brillerà.
Uscito da qualche giorno sotto le insegne di Glossa un disco piuttosto interessante che abbiamo avuto l'occasione e il piacere di ascoltare in anteprima e che si intitola The Art of the Virtuoso Baritone, l'arte del baritono virtuoso. Protagonista e mattatore, potremmo dire, ne è un cantante piuttosto noto qui in Ticino che risponde al nome di Giorgio Cauduro, che è al telefono con noi e a cui do il buongiorno.
Buongiorno a voi, è un piacere essere con voi.
Accanto a Giorgio Cauduro, in questa impresa discografica, troviamo i virtuosi Brunenses diretti da Jacopo Brusa e nelle varie parti di contorno degli assiemi Fabio Maria Capitanucci, Cecilia Bernini, Anna Viola e Alessandro Cortello. Il tutto sostenuto dal coro Janacek di Brno. Ma dicevamo, Giorgio Cauduro, molto noto da noi in Ticino perché, il nostro pubblico lo ricorderà, fu il protagonista del glorioso Barbiere di Siviglia dell'anno rossiniano che inaugurò di fatto il Lac all'opera. Ma è sempre bene fare un ripasso e allora chiedo a Giorgio Cauduro di presentarsi e di raccontarci come è arrivato ad essere uno dei più importanti baritoni belcantisti del mondo.
Dunque, la mia storia professionale inizia circa 21 anni fa in braccio all'ASLICO, l'associazione concorso molto nota in Nord Italia, ma direi in tutta Europa, sì, che seleziona giovani cantanti. Io all'epoca ero effettivamente molto giovane, avevo 19 anni, vinsi il concorso e da lì la mia carriera è partita. Per mia fortuna è partita subito a dei livelli abbastanza alti, mi ha portato in breve in teatri come l'Opera di Parigi, la Scala di Milano, vari teatri italiani, enti lirici, dove ho potuto, diciamo, condividere il palcoscenico con grandi nomi, proprio fuori classe dell'epoca. Forse la cosa più educativa che si possa avere la fortuna di fare per una crescita artistica, cioè condividere un'esperienza artistica con persone come Michele Pertusi, come Alfonso Antoniotti, come Alessandro Corbelli, insegna moltissimo. E tutto questo non rinnego invece anche gli insegnamenti preziosissimi che ho avuto per pur breve breve tempo in conservatorio a Trieste con la mia insegnante Cecilia Fusco, che mi ha dato delle solidissime basi che mi hanno appunto permesso di mettere a frutto poi l'esperienza. Per quanto riguarda appunto il repertorio brillantistico, è stata una scelta obbligata ovviamente per l'età, perché a quell'età lì non è che uno comincia con Verdi o Verismo, quindi autori come Donizetti, Bellini, Rossini, Mozart sono d'obbligo in quanto certo. adatti a una voce più giovane. Mi sarebbe piaciuto affrontare in maniera più frequente qualcosa di precedente come il barocco, Handel in particolar modo. Purtroppo sono cresciuto in un'epoca in cui la prassi esecutiva vuole voci di calibro diverso rispetto al mio. Lungi da me dire che ho una voce particolarmente grande, ma diciamo sul versante robusto, se vogliamo, ecco. E questo non sempre viene ritenuto filologico. Negli anni 70 voci anche molto più abbondanti delle mie facevano ruoli come Argante nel Rinaldo di Handel, che è un po' un sogno nel cassetto, chissà, magari per errore qualcuno me lo darà prima o poi. Comunque le rare escursioni nel mondo barocco sono state estremamente soddisfacenti, estremamente piacevoli, purtroppo non sono così frequenti come vorrei. E Rossini invece è stato proprio un amore a prima vista, da tutti i punti di vista, musicalmente è quel tipo di musica che ti mette di buon umore appena la si ascolta. Vocalmente era perfetto per me, l'ho trovato calzarmi come un guanto. Non solo, le difficoltà che all'inizio erano appunto tali, le ho volute studiare, affrontare, risolvere in modo tale che ormai sono un piacere per me, uno sfoggio di bravura, concesso.
Certo.
Che mi dà solo che gioia, quindi questo è uno dei motivi appunto per cui ho voluto il mio primo solo album dedicarlo monograficamente a Rossini, perché veramente è uno showcase di tutte le mie possibilità vocali e non c'è nessun documento che possa mostrarmi al mondo meglio di una serie di arie di Rossini, ecco.
Prima di entrare nel merito del disco però, certo. Visto che si è parlato di qualità del bel cantista, allora chiedo a Giorgio Cauduro, che è appunto in questo ambito uno dei più importanti esponenti, il virtuosismo del baritono è qualcosa di molto particolare. Quali sono le caratteristiche di questo genere e di questo tipo di canto?
Allora, nella fattispecie, riferendosi nello specifico al bel canto, una delle caratteristiche del virtuosismo baritonale è che appunto non dovrebbe essere definito baritonale. Si è un po' persa alla fine di ormai 2 secoli fa tutto questo armamentario di skills, se mi passa il termine inglese, che è diventato solo ad uso dei soprani, qualche mezzo soprano, qualche tenore, che sono appunto le agilità, la coloratura, i picchiettati, tutta una serie di appunto virtuosismi funambolici che nelle voci gravi hanno perso la loro importanza, per cui anche esecuzioni di opere in cui di fatto queste abilità erano richieste venivano fatte in maniera un po' approssimativa. Sicuramente la Rossini Renaissance e la bel canto Renaissance negli anni 70 ha un po' pulito. Però, se vogliamo, tranne qualche eclatantissimo caso, come mi viene in mente Samuel Rame, Michele Pertusi, il mio caro amico Pietro Spagnoli, per esempio la coloratura nelle voci gravi, se c'è, meglio, se non c'è, va bene lo stesso. Per cui si sentono magari esecuzioni di opere come Cenerentola, in cui il ruolo di Dandini ha frasi di coloratura in continuazione, buttate via letteralmente. Per cui l'aspetto appunto virtuoso che volevo più di tutti mostrare era appunto la coloratura. Poi naturalmente l'estensione, che deve essere un'estensione non solo in acuto, adesso i baritoni si preoccupano facilmente solo di avere questi acuti spettacolari, ma magari in questo repertorio dove il concetto di baritono di fatto è un falso storico, perché non esisteva neanche il termine all'epoca, era un termine musicale di armonia, non stava a indicare una tipologia vocale operistica, ecco. Questo tipo di voci dovevano affrontare ruoli con estensioni e tessiture molto diverse tra loro. Ho avuto il piacere di leggere il libro Il basso rossiniano recentemente di Giorgio Apollonia, nel quale ha anche avuto il piacere e l'onore di essere intervistato, e leggendo la prima parte ho visto che i primi interpreti rossiniani cantavano tutti i tipi di ruoli, da Figaro, che adesso lo fanno solo esclusivamente i baritoni acuti, a il Podestà della Gazzaladra, che lo fanno solo i bassi profondi. Invece un baritono, basso baritono, insomma una voce grave, penso che il termine più giusto sia una voce grave bel cantista, o rossiniana meglio ancora, non deve avere questi limiti, e testimone ne siano anche pochi ma eccezionali interpreti contemporanei come Pietro Spagnoli o Michele Pertusi o Samuel Ramey hanno affrontato un po' tutti questi ruoli. Magari Samuel Ramey non ha fatto proprio Barbiere di Siviglia, Figaro, però ha fatto anche ruoli più acuti, per cui sapersi giostrare nelle tessiture senza dire no, io sono un baritono acuto, io sono un baritono grave, e saper usare tutti gli skills dinamici, per cui sì, uno ha una voce abbondante, ma deve sapere anche alleggerirla in modo tale da averla scattante, perché è stata una scrittura molto scattante, molto verticale, non sempre spiegatissima, non ci vuole necessariamente la cavata verdiana. Ecco, deve essere una voce molto flessibile. Forse la flessibilità è una delle caratteristiche più specifiche del concetto di virtuosismo e della voce belcantistica.
Nel fissarle gli occhi addosso, di vedere, già lei mi pare che soletta e abbandonata, ho lasciata in preda al mare. Che soletta e abbandonata, ho lasciata in preda al mare. Mi si scalda ormai la testa, treme intorno la tempesta. Mi si scalda ormai la testa, treme intorno la tempesta. Sì, la tempesta. Il timore e di soletto già mi fanno vacillar. Il timore e di soletto già mi fanno vacillar. È un casetto, è un romanzetto, sono cose da risate. È un casetto, è un romanzetto, sono cose da risate. È un casetto, è un romanzetto, sono cose da risate. Sì, sì. Cara figlia, perdona. Or di più non so spiegar. Il timore di sospetto già mi fanno vacillare, già mi fanno vacillar. Il timore di sospetto già mi fanno vacillar. Il timore di sospetto già mi fanno vacillar. È un casetto, è un romanzetto, sono cose da risate. Cara figlia, perdonate, pur di più non so spiegar. Il timore di sospetto già mi fanno vacillar. Il timore di sospetto già mi fanno vacillar. Già mi fanno vacillar. Già mi fanno, già mi fanno vacillar.
Nel disco noi troviamo una selezione di 10 tra arie e duetti, tra cui anche la famosa aria in realtà da concerto, era un'aria esercizio alle voci della gloria, che è stata portata poi al successo appunto da Sam Raimi, ma a fianco a questa la Cenerentola, la Gazzaladra, il signor Bruschino, Semiramide, l'Inganno Felice, Guillaume Tell e Torvaldo ed Orlisca. Se dovessi chiedere quale di queste arie le è costata più fatica, quale sarebbe?
È una domanda cui non saprei rispondere, perché tutte sono arie con le loro difficoltà. posso dire quella che mi è costata meno fatica, perché è l'aria di Dandini, come un'apre nei giorni d'aprile, perché ho cantato in teatro questo ruolo talmente tante volte che è stata proprio, non voglio dire una passeggiata di salute, però tutto funzionava, era tutto in marcia automatica. Il resto mi è costato impegno, disciplina, anche alle voci della Gloria devo ammettere che avevo studiato molto. Forse quella che proprio non conoscevo, quindi se vogliamo mi ha costato più impegno perché ho dovuto metterla su da zero, è stata l'aria Una voce mi ha colpito dall'inganno felice. Non la conoscevo, poi ha una scrittura un po' frammentaria, anche in senso buono, non vuole sminuirla. Cambia in continuazione scrittura, passa da coloratura a sillabato, a canto spiegato, quindi è un po' difficile trovare una cifra che leghi tutto insieme. Però sì, forse proprio perché era la più nuova di tutte, ma non direi per difficoltà maggiore rispetto alle altre, ecco.
Certamente in questo disco, come abbiamo già detto, al di là delle difficoltà o dell'impegno, quello che si vede è la carta vincente di Giorgio Cauduro, ed è stata giocata con grande classe, questo virtuosismo, questo belcantismo estremo. Ma le chiedo un'opinione spassionata, è un tema su cui noi qui a Rete 2 ci siamo già appassionati nelle settimane scorse, parlando per esempio di Ludovic Tesier. Perché è così difficile per un baritono sbarcare sul disco?
Perché i dischi non vendono più fondamentalmente e quindi bisogna fare breccia nei cuori del grande pubblico, magari non espertissimo d'opera. Alla fin fine le melodie più famose sono quelle dei tenori e un po' dei soprani, per cui alla fine incidono tenori e soprani, sono i divi, sono molto glamorous. Baritoni un po' più difficile, ci aveva provato lo stesso Rostovsky, che era una superstar internazionale, non è che avesse avuto chissà che risonanza. Adesso vedo che specialmente in Francia stanno andando molti dischi dei controtenori, sì, sopranisti, contraltisti, eccetera, però effettivamente voci gravi attirano poco l'attenzione del grandissimo pubblico, sono più appunto di interesse per appassionati, che purtroppo appunto i dischi si vendono poco, costano moltissimo farli, e certo, quindi richiedono un investimento, cioè o è come è stato nel mio caso il sogno di una vita, voler lasciare una traccia della mia arte rossiniana, o la gente non lo fa perché appunto costa. C'è persino un mostro, e poi dico in senso positivo, come Ludovic Tesier, che è veramente inarrivabile, prima di fare un disco è arrivato a oltre 50 anni, sì, sicuramente lui problemi a trovare sponsor non ne ha, però sì, la gente è poco interessata, anche perché alla fine quali sono le arie per baritono che interessano al grande pubblico? Largo al factotum, Rossini, certo, forse l'aria del Toreador e basta. Già in Verdi il grande pubblico conosce poco per baritono, conoscono chiaramente La donna immobile, conoscono altre cose, però sì, alla fin fine la fanno da padroni tenori e soprani, c'è poco da fare. È una verità che mi sono messo in tasca molto tempo fa. Accetto a testa bassa.
Noi però assicuriamo al nostro pubblico, e lo stiamo dimostrando con gli ascolti, che questo è un disco godibilissimo, e è vero che non c'è Largo al factotum, ma c'è tutto il resto veramente, quindi se siete interessati all'arte del baritono rossiniano, questo è proprio il disco perfetto, perché è una summa, e non credo che ci sia addirittura un precedente storico nelle registrazioni. Potrei sbagliarmi, ma non so, lei ha fatto una ricerca in proposito, Giorgio Cauduro?
Sì, io so. C'è un disco di Samuel Ramey che ha inciso appunto tutte arie, alcune le abbiamo in comune, però appunto lui proprio affrontandolo da basso, quindi no, arie per baritono di Rossini che io sappia no.
E dunque,
sì, sono il primo.
E dunque anche questa è una carta vincente per questo disco. Giorgio Cauduro, siamo quasi arrivati in fondo alla nostra chiacchierata, io lo ringrazio di tutto il tempo che ci ha dedicato, però ancora una domanda. Ha nominato prima i desideri, i sogni nel cassetto, abbiamo capito che c'è Argante, c'è Assur, ma se proprio dovessimo andare al di fuori completamente di questa galassia, quale sarebbe il ruolo, diciamo, impossibile che le piacerebbe affrontare?
Proprio impossibile, sì, perché io in realtà un ruolo, tra virgolette, impossibile ho già avuto la fortuna di fare, perché ho cantato Rigoletto alla Sydney Opera House alcuni anni fa, con grande soddisfazione peraltro. Sì, dico impossibile perché poi riprovato a proporlo qua in Italia e sono sempre ritrovato molta resistenza. Io qua sono rossiniano, belcantista, e va bene così, non certo, dico di no, però mi sono tolto una soddisfazione, l'ho cantato, è un'esperienza magnifica. Parlando di ruoli impossibili, forse Scarpia. Sì, o Iago nell'Otello è ancora più interessante. Scarpia è un personaggio un pochino più quadrato, Iago è più subdolo, è interessante.
Bene, beh, io non so se augurarle dunque di realizzarlo oppure no, beh, questo sarà il destino a dircelo. Certamente le auguro moltissime ancora recite di questo magnifico repertorio rossiniano, ma soprattutto noi speriamo di tornare ad ascoltarla dal vivo quanto prima, ovviamente condizioni permettendo.
Beh, allora approfitto rapidissimamente per farmi un minimo di pubblicità, perché un altro grandissimo sogno che finalmente si è avverato è che finalmente canterò al Rossini Opera Festival quest'estate nel Signor Bruschino, quindi chi ha voglia di spostarsi fino a Pesaro, Covid permettendo, quest'estate canterò Gaudenzio nel Bruschino, dal vivo, insomma, quindi... Siete tutti invitati.
E noi speriamo di poterci essere, veramente. Allora, noi ringraziamo infinitamente Giorgio Cauduro per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo di Rossini e del virtuosismo baritonale.
Grazie a voi per l'accoglienza.
E dunque speriamo di vederlo presto. Un saluto.
Arrivederci, grazie mille.
Provarmi fe.
E stiam di buon umore, notiam di quel che fie, e brilli se noi cuore di gioia e di piacer. E stiam di buon umore, notiam di quel che fie, e brilli se noi cuore di gioia e di piacer. E stiamo allegramente, 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 godiam di quel che viene allegramente, allegramente, per ridi se vuol cuore di gioia e di piacer. Per ridi se vuol cuore di gioia e di piacer. Per ridi se vuol cuore di gioia e di piacer. Godiam di quel che viene, sì, 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 e stiamo allegramente, sì, 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 sì. Godiam di quel che viene, sì, 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 e stiamo allegramente, sì, 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 e brilli in seno al cuore di gioia e di piacer, e di piacer, e di piacer.